Noi viviamo la nostra esistenza in due contesti, familiare e lavorativo. In entrambi impariamo cosa significa il conflitto, la lealtà, la generosità, il coraggio, l'identità. Una delle tragedie degli ultimi 10-15 anni è il fatto che a tante persone è stato tolto il lavoro. Talvolta però il cinema riesce a portare in superficie le storie, le tragedie e i problemi dei lavoratori, che non passano attraverso un semplice discorso politico. Ma è anche vero che, per quanto buono o cattivo possa essere, un film non potrà mai cambiare nulla, ma almeno può informare, forse svegliare.
Oggi Radiovisioni presenta Il cinema impegnato.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Come ho detto prima, questa puntata di Radiovisione è interamente dedicata al cinema impegnato. Ora sarebbe stato difficile a far rientrare in una puntata di un'ora tutti i film e tutto ciò che conosciamo della cinematografia di impegno politico e sociale.
Perché solo per il cinema italiano servirebbero 7 puntate, sì. Perché bisognerebbe sviscerare tutto il neorealismo.
A cui dovremmo aggiungere quelle del cinema internazionale. Quindi abbiamo fatto una piccola scelta, rimandando ad una puntata bis e ad alcuni consigli su altri film che potrete vedere. E la scelta si è focalizzata su, da una parte, Ken Loach per il suo sguardo all'Europa, in modo particolare
alla Scozia, soprattutto i film che abbiamo scelto,
e dall'altra Elio Petri per Ritornare in ambito nostrano.
E quindi a tutte quell'ambito di vedremo la differenza che c'è fra il cinema impegnato straniero e quello italiano. Se quello straniero appunto si concentra su drammi personali, spesso relativi a problematiche anche di integrazione razziale o alla povertà soprattutto, quindi a dei drammi sociali, quello italiano invece è più incentrato sulla figura del personaggio, sulla corruzione di quest'ultimo. E è molto più soggettivo, diciamo, il cinema italiano.
Molto più psicoanalitico in un certo senso.
E quindi cominciamo subito e cominciamo a parlare di Indagini di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, film di Elio Petri,
1970,
e sceneggiato da Pirro, grande collaboratore di quest'ultimo, che collaborerà a 4 film Petri, 3 dei quali interpretati da Gian Maria Volontè. Questo è uno di questi film che vede che porta alla sua massima espressione questa triade tutta italiana che ha dato grande immagine a quello che possiamo definire il cinema impegnato. Io mi vorrei soffermare un attimo sulla persona di Volontè prima di affrontare il film,
che ha vinto anche un Nastro d'Argento per questo film, sì, nel 1970.
E è un grande interprete di film drammatici con forte connotazione politica e di impegno sociale. Era iscritto al PC, dal quale però sarà allontanato perché nel 1981, a seguito dell'importantissimo processo Prima Linea, aiuterà Oreste Scalzone a fuggire dall'Italia, precisamente in Scozia. Oreste Scalzone fondò un'associazione che era definita Potere Operaio, scissa in due segmenti, uno marxista-leninista, uno più anarchico, che è soprattutto la frangia studentesca. Questa diciamo, associazione compierà degli atti anche terroristici durante le proteste studentesche. Ci sarà il rogo di Primavalle, nel quale verranno uccise molte persone. A seguito di tutti questi, insomma, eventi verrà sciolta. Aderiranno poi tutti i membri a una seconda associazione, sempre anch'essa marxista, che si chiama Autonomia Operaia. E tutti i membri, dopo qualche anno, verranno accusati di partecipazione ad associazione a delinquere e condannati nel processo che dicevo prima, appunto, Prima Linea. Oreste Scalzone verrà condannato a 16 anni di carcere. Dopo, nello stesso anno, uscirà per dei problemi di salute e Gian Maria Volontè lo aiuterà a scappare in Corsica. Per questo verrà allontanato dal PC. E rappresenta quindi, secondo me, Volontè l'emblema in Italia dell'impegno civile e sociale vero che si riflette nella produzione artistica, cioè quell'impegno civile che c'è nella vita reale e che poi non è abbandonato in quella artistica. Infatti in questo film emerge è un film secondo me che può essere definito schizofrenico, perché c'è una commistione totale fra le due anime del protagonista. Quello è quella del potere oscuro, insicuro
e corrotto,
e l'altra invece è quella del cittadino. E quando queste due, dopo il delitto, si verranno a fondere, c'è quest'idea di, appunto, di una schizofrenia della sceneggiatura proprio fortissima. Un film secondo me importantissimo. Se ci vuoi dire qualcosa della trama?
Sì, ma in realtà la trama, cioè, non è così importante, cioè è importante capire la sua direzione, ovvero il commissario di polizia, il capo della squadra omicidi di Roma, uccide la sua amante e semina volutamente delle tracce e degli indizi che portino la polizia a riconduca la polizia a lui medesimo.
Sì, per esempio le pedate, le impronte sul telefono.
E tutto questo per dimostrare che, come garante della legge e rappresentante del potere, lui è al di sopra di qualsiasi tipo di sospetto, che anche se tutti gli indizi e le testimonianze provano che lui c'entra, ci sarà delle difficoltà da parte degli ambienti a lui noti ad aggettare su di lui le colpe. Uscite indenne dalle indagini che fa, si autoaccusa. Ed è una è piuttosto una rappresentazione molto profonda di una, appunto, psicologia schizofrenica come quella che tu hai detto, che però non si slega mai dal suo contesto sociale, perché no. La schizofrenia è data in questo caso dalle autorità che viene conferita a questo capo della polizia.
È una cosa che abbiamo detto più di una volta, il potere quanto logora l'uomo, soprattutto quando abbiamo parlato di Mafia Camorra, e a questo punto mi viene in mente Il dolce e l'amaro. E appunto, come dicevamo, questo tipo di mentalità che entrano nel DNA proprio della persona fino a modificarla completamente. Infatti è nel momento in cui avviene il tradimento, lui scopre che questa amante con la quale c'era un rapporto sadomasochista, comunque una cosa abbastanza malata, mimavano le scene del delitto, lei si fingeva morta, lui faceva l'assassino, insomma un rapporto strano, malato appunto. E nel momento in cui scopre il tradimento emerge, qui secondo me non è un retaggio ma è voluto da Petri, la sicilianità, si dice così?
Sì.
Del personaggio, che quindi scatta la gelosia piccolo borghese. Nel momento dell'amplesso viene uccisa, stavolta non c'è più una simulazione ma c'è un vero sgozzamento.
E vorrei soffermarmi appunto sulla personalità del Gianmaria Volonté, o meglio del capo squadra omicidi di Roma, in cui l'uomo e il poliziotto si fondono inestricabilmente senza riuscire a staccarsi l'uno con l'altro. Appunto, leggendo una critica che uscì all'indomani della proiezione, oggi non ho, cioè sono dislessica, non mi vengono le parole, Moravia appunto scrive che praticamente il poliziotto e l'uomo coesistono continuamente, così nell'ufficio come nel letto, e il poliziotto è sempre presente con il suo autoritarismo e può esserlo proprio perché l'uomo è talmente insicuro da far entrare tutta questa autorità. È tanto più insicuro l'uomo e tanto più prepotente sarà il poliziotto, e tutto questo attraverso una consapevolezza così forte delle deficienze psicologiche dell'uomo, ma anche degli svantaggi sociali del mestiere di essere poliziotto, caricato di questa autorità che gli deriva dalla legge.
Sì, e da quello che dice, da quello che leggo anch'io dalla critica di Moravia, non si può non pensare a Pirandello. Qui viene messa in luce l'aspetto, diciamo, comico e il dualismo che c'è nelle opere di Pirandello. A me invece fa pensare più all'aspetto della maschera che Pirandello pone come insomma una sorta di richiamo anche alla commedia dell'arte, se vogliamo. Cioè nel momento in cui si è poliziotto si indossa la maschera del potere, e nel momento in cui si è uomo si precipita nel finale del film. Noi scopriamo la vera e propria follia di questo uomo. Quando sogna di essere interrogato, lui confessa, ma deve essere salvato a tutti i costi perché è la facciata quella che conta. Un po' machiavellico questo finale, io lo definirei.
Esatto, e poi il poliziotto è tanto sicuro del suo potere autoritario che è come se a un certo punto addossa tutte le colpe sull'uomo, quindi lui coesistono, mano a mano che andiamo avanti nella visione del film, vediamo che lui coesisteranno sempre di più due anime che cercheranno di staccarsi anche se sono inscindibili l'una dall'altra, e il poliziotto tenderà a discolparsi per addossare la colpa sull'uomo, ma il poliziotto e l'uomo sono nient'altro che due facce della stessa medaglia, ovvero sì, due tratti della stessa personalità.
È un doppio, sì, è per questo che viene, non può rientrare appieno nel tema del doppio pirandellanamente inteso, secondo me, se non invece in quello della schizofrenia proprio.
Esatto.
Data dal doppio.
Esatto.
È diverso, è molto diverso.
Potremmo dire che Elio Petri con questo film ha fatto una pellicola veramente riuscita, uno dei più riusciti, tant'è vero che critica e pubblico sembrano quasi d'accordo a dare il podio,
a eleggerlo
come miglior film. Infatti, da una parte c'è una grande capacità di presa surreale, sul reale, e che è da una parte grezza perché appunto si insinua fino alla volgarità, ma è molto efficace, quasi di stampo verista, e dall'altra c'è una inclinazione a tutta una speculazione psicologica e sofistica, ma anche ideologica, che appunto è l'altra faccia della medaglia, che rialza questa volgarità e questo atteggiamento molto vicino alla brutalità dell'uomo.
Sì, e chiudendo su questo film, io vorrei leggere una frase di Petri, appunto, che descrive in quattro righe il proprio film, e vorrei ricordare che parliamo di cinema impegnato, di cinema politico, che siamo negli anni 60 e 70, che non solo in Italia ma in tutto il resto del mondo vedono il propagarsi di questo grande genere, e questo decennio è il più importante, il più prolifero a livello mondiale per questo tipo di cinema, e lui definisce questo film così: è l'aver rovesciato un tabù, l'aver cioè preso un poliziotto come emblema di criminosità che ha fatto di Indagine un film politico. Ognuno ha la sua fetta di potere e tende ad esercitarla in modo autoritario, poiché dentro di noi è disegnata una società repressiva che domanda continuamente una presenza paterna, facendo di tutti noi dei bambini. E adesso un po' di musica. Scusate, abbiamo dei piccoli problemi tecnici.
Quindi potremmo esporre il nostro entusiasmo di fronte a questo film. Abbiamo detto le critiche, abbiamo parlato di cose molto più in cui noi c'entravamo poco. Diciamo anche come la pensiamo noi di questo film. Perché, ad esempio, se vi ricordate, fra una delle prime puntate, se non la prima del nuovo ciclo, io ho portato i film che mi avevano toccato di più, e fra questi c'era anche Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Sì, perché io, non ancora conoscendo Elisa, non ancora conoscendo i suoi gusti, allora le chiesi di fare una puntata, insomma, semplificativa di quello che poteva essere il suo gusto cinematografico, e lei mi presentò una sfilza infinita di film sovietici, Lynch, Loach anche, comunque io estasiata, perché anch'io amavo tutti quei film, però gli chiesi un esempio italiano, però ce lo possiamo mettere, insomma, e lei scelse proprio questo film.
E avevo difficoltà all'inizio quando tu mi hai detto portami dei film, e soprattutto quando mi hai detto dammi qualche titolo italiano, dico adesso a che penso. Poi in un secondo mi è balenata in mente l'idea di questo film, perché l'ho visto in una sera molto particolare a casa mia, e non lo so, mi ha lasciato una sensazione molto molto strana, perché da una parte, no, c'era la coscienza di vedere un qualcosa di geniale, così l'ho trovato, e dall'altra anche un piccolo spunto di riflessione sull'autorità e sulle conseguenze di questa forma di potere sull'uomo. Quindi è stato un film che un po' ha segnato quel periodo, e che rivedendolo comunque non smette di aprire molti altri spunti di riflessione.
Sì, perché finora noi abbiamo parlato in termini un po' astratti di questo film, ma se concretamente ci ricolleghiamo a delle scene, cioè per esempio la scena delle cravatte di fronte al Pantheon avviene, quindi già lo scenario è abbastanza suggestivo, in cui lui prende un comune cittadino e chiede di comprare queste 15 cravatte tutte uguali, perché viene ritrovato questo filo celeste preso da una sua cravatta, e quello è il momento in cui lui cerca di distruggere distogliere l'attenzione da se stesso, perché c'è l'unico serio poliziotto, perché tutti hanno capito più o meno forse che è stato lui, ma solamente uno ha il sospetto vero, cioè ammette di sospettare, e in quel momento lui se ne accorge e ha paura, quindi si ritira indietro,
riprende
le tracce che aveva lasciato, facendo accusare un semplice banale cittadino, che quando poi lo riconosce come capo della polizia, dopo esserlo andato a denunciare,
dirà no, mi sono sbagliato,
verrà costretto a dire no, mi sono sbagliato, dal capo della polizia, che in quel momento ha capito anch'esso che è lui l'assassino. E questo secondo me è sconvolgente, anche perché è vero, è reale, succede proprio così.
Poi vabbè, insomma, la sceneggiatura è ottima, la fotografia anche, senza parlare delle musiche di Ennio Morricone.
Sì, e a questo proposito di musica abbiamo finalmente risolto i nostri problemi tecnici, e quindi ascoltiamoci i Nomadi.
Se della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro o ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto, nelle auto presarate, Dio è morto, nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto, coi miti della razza, Dio è morto, con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, che ha già in mano a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto.
E rientriamo con un'altra opera di Elio Petri, La classe operaia va in paradiso, 1972, Palma d'oro a Cannes, ex equo con il caso Matteo. Cannes o Cannes?
Cannes.
Va bene, scusate.
Ah, per una volta ha sbagliato la pronuncia lei, standing ovation.
Veramente ho sbagliato anche la pronuncia, il mio amico si è molto lamentato durante lo spettacolo spettacolare, per
di
cui
ottobre.
Ho detto no, Octiabro l'ho detto bene, però non ho detto bene Luis Buñuel, perché lì ero emozionata e ho detto lui senza leggere la S, mentre in spagnolo si legge la S.
Ah, anch'io ho detto lui.
Vabbè, parliamo della classe operaia va in paradiso, sperando di riuscire a parlare e non essere più dislessica come prima. La classe operaia va in paradiso è un ritratto abbastanza satirico della condizione operaia e della sua alienazione, ed è una tappa importante del cinema italiano, perché è il primo film che entra in fabbrica, ne analizza il sistema e ne mette a fuoco i vari aspetti, compresi il rapporto fra l'uomo e la macchina, tra il sindacato e la nuova sinistra, tra la contestazione studentesca di quegli
che
anni
si fonde con
che
quella
si fonde
operaia,
con le lotte operaie, e la repressione padronale, ma anche il progresso tecnologico.
Un film densissimo, strapieno.
Un film strapieno di cose. Proprio per questo, per queste idee, forme abbastanza composite che lo popolano, è stato da più parti criticato, soprattutto da intellettuali di sinistra. Ma adesso lascio la parola a te, perché poi devo aprire una ampia critica che purtroppo non vorrei fare, ma che mi ha colpito comunque, quindi ne vorrei parlare.
Io sinceramente da questo film, leggendo la critica, l'ho rivalutato, nel senso che l'ho guardato con occhi diversi, perché è vero, la critica è abbastanza negativa nei confronti di questo film, cosa che invece io non ho letto. Io l'ho amato molto e ho amato il protagonista, Lulu. E l'ho amato come protagonista, come soggetto, perché in realtà lui è un personaggio profondamente negativo. È una persona legata a... il lavoro in maniera maniacale. Ci sono delle immagini in cui veramente si sente la pazzia, è quasi tangibile
lo
toccarla,
e questo estremo.
Esatto, e questo proprio non può che rimandare, secondo me, a Marx. È l'alienazione data dal lavoro di fabbrica, il fatto che il lavoro sia coatto, insomma, che costringa l'uomo e che non permetta degli stimoli propri personali. E se non uno che è divertente nel momento in cui, prima del suono della campanella, perché è fantastico, nel momento in cui suona la campanella tutti quanti interrompono qualsiasi discorso, anche a metà, anche se stanno piangendo, si alzano, boom, ritornano al lavoro. E qui, in questo momento, lui è un operaio che lavora da quando ha 15 anni, è orgoglioso di essere stato intossicato due volte e dice che nel suo lavoro, lui, quando ogni volta che compie questo gesto meccanico, la spinta che ha è quella di pensare al culo di una sua collega che poi, quando passerà alla corrente, perché lui in un primo momento rimarrà legato al padrone, continuerà ad obbedire, litigherà con gli studenti, riterrà questa protesta inutile, dice di trovarsi bene, quando in realtà è un uomo profondamente frustrato, non riesce a soddisfare la propria moglie, perché hanno dei serissimi problemi sessuali, cosa che infatti poi porterà alla scissione di questi due, perché lui non ce la fa, lavora 10 ore al giorno, poi non ce la fa. E poi, perdendo un dito, passerà all'altro versante. In una critica io ho trovato un aggettivo riferito a questo personaggio, come marxista mandrachista. Allora, marxismo, bene o male, penso che tutti sappiamo a che cosa ci si riferisca. Mandrachista, ma io lì per lì ho fatto vabbè, sono andata su internet, ho cercato. Mandraga è un personaggio dei fumetti, come tutti sappiamo, è un mago. Allora ho pensato, no, ci sarà qualche altro riferimento possibile, mai marxista, mandrachista, che cacchio c'entra? Invece no, è una corrente, praticamente il marxismo, mandrachismo, non comunista, come si potrebbe pensare, ma di satira nei confronti del comunismo, cioè lo prende in giro, lo sfotte.
Appunto c'è l'unione tra l'immagine di Marx e quella di questo mago, quindi
sì,
è abbastanza ironica, e che serve appunto per una visione del tutto critica nei confronti del marxismo.
Esatto. E quindi, insomma, sotto questa luce poi ho rivalutato questa critica, nel senso che secondo me non è stato poi del tutto, non sono all'altezza di poter dire una cosa del genere, sicuramente, perché io non sono una critica, contrariamente a chi ha scritto questo. Però io invece il film l'ho letto fortemente in chiave marxista, un film che entra in fabbrica, che vede l'evoluzione di un personaggio che all'inizio sta col padrone, in un secondo momento appoggerà la lotta, un personaggio che impazzisce per il lavoro di fabbrica, che giungerà infatti nel finale. Cioè, durante il film a più riprese lui andrà a trovare un suo ex collega che è totalmente impazzito per colpa del lavoro, infatti si trova in manicomio. E questo suo collega fa un sogno ricorrente, che poi è lo stesso che il protagonista Lulu racconterà nel finale del film, che è quello di vedere oltre un muro un paradiso operaio. Qui c'è un forte ossimoro, perché nell'ambiente della fabbrica, che è un ambiente infernale, viene visto questa sorta di paradiso per gli operai, che però in realtà appunto non esiste, è fittizio, esiste nella pazzia, nella follia di due personaggi che sono ormai mangiati dalla nevrosi. Poco prima di questo sogno, infatti, c'è lui che è tornato a casa ormai completamente impazzito, dà agli oggetti un valore in base alle ore di lavoro che gli sono costate. Cioè comincia a passare in rassegna gli oggetti di casa sua contando le ore di lavoro che gli sono costati.
Sì, questa è chiaramente un'immagine delle conseguenze dell'alienazione nel lavoro.
Più marxista,
no?
Di questo.
E come hai detto tu, infatti c'è del marxismo, c'è il film che entra in fabbrica, però ecco, alcune critiche appunto sottolineano il fatto che il vero film sulla classe operaia resta da fare, perché se questa pellicola aveva delle intuizioni molto buone, anche un'idea molto buona, poi c'è stato infilato un po' di tutto, e questo infilarci la pazzia, l'inconscio, le frustrazioni sessuali, un po' di tutto l'ha reso, gli ha fatto perdere, diciamo, la sua forza, la sua carica iniziale. E infatti, ad esempio, si scrive di questo film: nessuna solida struttura narrativa di base, non è stato esplicitato il rapporto fra la nervosa del servo, lui malgrado, e l'attacco alla condizione operaia, un film che resta rumoroso e inarticolato, che non è né sufficientemente sociologico né sufficientemente psicologico, né commedia né dramma, e soprattutto assolutamente non politico, se non a lontanissimi livelli, scusate. Quindi è piuttosto, insomma, un film che sembra mostrare la sua impossibilità a parlare della classe operaia.
Io non sono d'accordo né sull'impossibilità del parlare della classe operaia né sul fatto che sia troppo pieno, perché questo film non è un contenitore nel quale vengono buttati degli argomenti, bensì è una catena in cui tutto è legato. La pazzia, l'alienazione, la frustrazione sessuale sono tutti legati, sono uno conseguenza dell'altro, è una catena causa-effetto. Qui è come se uno non potesse prescindere l'altro. È per questo che io ritengo che, nonostante è vero che sia enormemente denso,
rumoroso,
sì, pieno di tutto, perché c'è lo studente, c'è l'operaio, c'è la pazzia, c'è tutto, ma sono appunto cose che sono legate fra di loro, che non potrebbero esistere l'una senza l'altra.
Quindi non le vedi come blocchi slegati?
Assolutamente no, perché inizia con lo studente, con l'operaio che entra in fabbrica, lo studente dice: operaio, non entrare, hai diritto a una catena di montaggio, meno ore più soldi. L'operaio che in un primo momento continua ancora a lavorare, poi aderisce al movimento studentesco, l'unione. Da qui il ritorno al lavoro, vengono licenziati, riassunti perché la fabbrica ha cambiato assetto, la protesta ha vinto, si è giunti alla catena di montaggio, che è comunque un lavoro alienante. Da qui scaturisce la nevrosi, capito? È un continuo, un seguito, non è un essere ma tutto scisso.
Chiaramente già il fatto che il film pone queste riflessioni contrastanti anche fra di loro significa che c'è del materiale, c'è,
sì,
qualcosa di cui parlare. Passiamo ad un altro film
di Elio Petri,
che è un postumo, e La proprietà non è più un furto. È un film molto particolare, in cui si crea appunto questa dialettica fra due persone: da una parte quello che si proclama anche in questo caso marxista mandrachista, e che si vuole, diciamo, che ha un certo fastidio nei confronti dei soldi e del lusso,
sì,
e quindi vuole distruggere la sacralità dei beni, di violarne il loro carattere di proprietà, in modo che l'essere non si identifichi più con l'avere. E dall'altra parte invece abbiamo questo macellaio che è molto fiero,
in cui l'avere è l'essere fiero
di tutti i suoi averi, dei suoi possedimenti.
E la cosa che secondo me è emblematica da sottolineare appunto su questo binomio ossimorico fra il primo e il secondo personaggio è che il primo è un banchiere e il secondo è un macellaio. Cioè dovrebbe essere il contrario.
Dovrebbe essere il contrario. Invece proprio il banchiere, che quando tocca i soldi gli danno quasi fastidio,
sì, gli fanno schifo, ha un senso di ripudio nel confronto del denaro come merce di cambio, insomma.
Esatto.
E proprio sotto quest'ottica, allora, secondo me questo film è quello che può leggersi come il più politico, se non il film più di sinistra di Petri. È un film che analizza, secondo me, le scissioni anche della sinistra.
Faccio della difficoltà a definire dei film di sinistra di Petri, perché in realtà Petri è molto più complesso e non trovo molta facilità nell'individuare una sua posizione ideologica precisa.
Però è un film descrittivo, non dico che Petri in questo film è di sinistra, però è un film sulla sinistra, di
sicuramente
descrizione,
sì, sicuramente
differentemente
sì.
Da la classe operaia, che invece potrebbe essere subito etichettato, invece no, secondo me quello è semplicemente un racconto cronachistico di ciò che succede nell'Italia di quegli anni, nel passaggio da il lavoro, come si dice, a cottimo alla catena di montaggio, racconta, e quindi è inevitabile il riferimento al marxismo marxismo, perché è quello di cui si parla. Qui invece c'è proprio un'analisi più antropologica della sinistra, non è più un racconto cronachistico, storiografico, insomma.
E d'altra parte va anche detto che l'opera non conserva la stessa nitidezza tematica e la capacità spettacolare anche di indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e quindi si rivela, diciamo, un po' meno riuscita dal punto di vista più strettamente tecnico, ecco.
Sì.
E facciamo una piccola pausa, che ne dici? Abbiamo parlato troppo. Ok, allora ci ascoltiamo a Avanzo di Cantiere.
Banda Bassotti.
Sogni sul cuscino,
Beh, stiamo parlando di cinema impegnato e allora a questo punto insieme alla mia collega Elisa abbiamo deciso di proporvi anche delle canzoni che possono rappresentare in qualche modo
la musica impegnata.
Sì, un tipo di musica impegnata e di persone impegnate. Ricordiamo che la banda Bassotti, quelli che avete appena ascoltato, erano degli operai, appunto, fondarono un'associazione no profit con la quale riuscirono ad autofinanziarsi, cominciarono a scrivere dei testi. I loro concerti sono per il 90% completamente gratuiti, hanno la maggior parte dei soldi che prendono dai dischi vengono mandati in Sud America, hanno un legame con quest'ultimo, insomma rappresentano delle persone veramente impegnate. Io, per chi non li conoscesse, li consiglio assolutamente, perché secondo me, anche se appunto molto movimentate, spesso ballabili, le loro canzoni hanno anche un messaggio importante dietro, come quella che avete appena ascoltato in dialetto romanesco. Ma andiamo avanti, perché il nostro programma non è dedicato alla musica ma al cinema. Abbiamo chiuso lo spazio dedicato ad Elio Petri, adesso si aprirà quello dedicato al cinema impegnato internazionale con Loach. Ma prima io getterei uno sguardo su Pirro. L'ho nominato più e più volte, è lo sceneggiatore di Petri, ma non solo, anche ha collaborato con De Sica, Fellini, con molti importanti e sicuramente registi di rilievo nel campo del cinema italiano e soprattutto del cinema d'impegno. In un'intervista che è stata fatta a quest'ultimo, oggi come oggi, dopo anni, forse dopo la morte di Petri, non ha più collaborato con nessuno, perché nessuno è più disposto ad accettare una sua sceneggiatura. Gli vengono poste delle domande alle quali lui risponde, secondo me, in maniera anche molto serena, anche se amara, cioè è consapevole del fatto che non esiste più un cinema italiano. Quando infatti gli viene chiesto perché non ci sono più dei film scritti da te, nella quale la sceneggiatura sia tua, sei tu che non hai più idee, e lui risponde serenamente appunto di no, ma dice: oggi, nonostante ci sia il geniale Benigni e il politico Moretti, così li definisce, non so quanti registi potrebbero accettare un mio film, perché il pubblico non è più disposto ad andare a vedere il cinema italiano, se non si tratti appunto di sbaciucchiamenti presi da libri di Moccia e cose di questo genere, perché ormai vestiamo nell'ignoranza più totale, è completamente svalutato il nostro cinema impegnato, e soprattutto lui imputa questo problema a un fatto di retroscena in Italia, cioè noi non abbiamo le giuste ambientazioni. Fa l'esempio della borsa: se io voglio fare un film contro, che irrida, che smascheri e prende in giro, devo partire dal punto nodale dal quale nasce, devo partire dalla realtà. Secondo me in questo assomiglia molto a Loach, lo sguardo realistico. E posso partire dalla borsa di Milano? Beh, non darebbe lo stesso impulso, lo stesso impatto che un film ambientato alla borsa di New York, e su questo ha pienamente ragione. Ci mancano i retroscena, e la differenza che c'è quindi oggi nel cinema italiano da ieri è l'Italia che è cambiata, non è il cinema. È che prima avevamo delle cose che erano nostre, veramente nostre, che potevamo raccontare nei consigli di Elisa, quando vi farà qualche consiglio appunto sul neorealismo vi nominerà dei titoli, vi verranno in mente quelle caratteristiche dell'italianità che solo da un italiano potevano essere raccontate. Adesso non ci sono più, o perlomeno ci sono, ma non è come se non esistessero. E veniamo da giorni del Festival di Giornalismo, quindi mi viene, dicendo queste cose, mi viene spontaneo un pensiero a Travaglio e il capitolo del suo spettacolo, quello dedicato a Dell'Utri, nel quale si parla molto di Berlusconi, dei suoi rapporti malavitosi, insomma di cose che sì, sappiamo, però ascoltarle ancora a me getta un velo di ghiaccio, perché io sento questi racconti che sono degni di Totò Riina, però il soggetto è il mio premier, e questo è sconvolgente, agghiacciante, e il cinema italiano non lo racconta più. Quindi io do ragione a Pirro sul fatto che mancano alcuni retroscena, ma insomma, secondo me manca il coraggio di affrontare i retroscena che ci sono, e come se ci sono.
Anche perché questi film poi vendono di meno, no? Fanno meno share, meno audience.
Non c'è la possibilità di farli, semplicemente, perché E adesso l'industria cinematografica è nelle mani di quello che dicevo prima, che sembra Totò Riina, però è il mio premier. E andando avanti,
lasciamo un attimo l'Italia,
uno sguardo internazionale per essere un po' meno amareggiati.
Sì, e vediamo dai che in fondo ci risolleva, perché vediamo che anche negli altri paesi c'è qualcosa che non va.
Nell'avanzata Inghilterra, sentite un po' che succede.
Lady Bird esce nel 1994, arriva secondo al Festival di Berlino, dove la giuria gli ha preferito il più spettacolare Nel nome del padre, pare che Lady Bird è il film che arriva primo invece nel cuore di chi va a vedere quel film al festival.
È un film toccantissimo
e antiretorico, tra l'altro.
Sì, e quando io ho saputo che oltre ad essere così bello era anche una storia vera, nonostante avessi pianto per tutta la durata del film, mi sono fatta un'altra mezz'ora di pianto solo perché ho saputo che era una storia vera.
Infatti è un film di una violenza molto brutale che ti entra dentro,
psicologica
proprio.
Poi
è una violenza fisica, c'è una violenza psicologica, c'è la violenza burocratica della legge e c'è anche una violenza formale, perché comunque con la forza stilistica di Ken Loach si riesce a caricare l'emozione fin dall'inizio. E non ci sono però, appunto, come ho detto prima, non c'è retorica, non ci sono denunce demagogiche o populistiche, lo spettatore è soltanto portato a mettersi dalla parte di Maggie, anche se non viene nascosta anche la sgradevolezza di questa donna, che non è la donna modello, no? Che si pone e il film pone anche delle domande, nel senso che quale può essere definita una buona madre? Chi ha il diritto di stabilire qual è una buona madre?
Assolutamente.
Quali limiti ci sono nell'entrare nel privato di una famiglia e dubitare dell'essere una buona madre? E in conclusione, forse è vero che questa donna è una frana, forse è vero e viene presentata e tutte le sue debolezze vengono rappresentate.
Sì,
non
ma
è
una
parla.
Donna. Io voglio, a questo proposito, nel momento in cui si parla della sgradevolezza di questa donna, è una sgradevolezza dovuta all'ignoranza.
Appunto.
È una donna che fa parte del sottoproletariato londinese, cioè veramente, per dirlo con un'espressione delle mie terre, c'ha la fame che sa a mozzichi. Veramente. E quindi
grazie di Michela
colorite
che colori sempre le nostre puntate. Infatti, anche se è una donna che potrebbe essere considerata non particolarmente buona né capace né tutti gli aggettivi positivi del mondo,
è comunque una madre.
È una madre. Resta l'idea che comunque in una società più giusta la sua vita avrebbe avuto degli sbocchi diversi.
In una società nella quale esista un'assistenza sociale vera, per esempio, cosa che non c'è. Qui viene rappresentata tutta la crudezza dello Stato, del governo, che senza...
Soprattutto c'è una vena molto critica nei confronti della politica thatcheriana.
Sì, e anche soprattutto a proposito della politica thatcheriana nei confronti dell'immigrazione. Perché nel momento in cui questa donna finalmente sta a casa, dice: oh madonna mia, l'ha trovato. Oddio, come sono felice, un padre vesti i bambini, è felice e contenta, è più rilassata. Quindi va via, insomma, questa sgradevolezza dovuta anche appunto, penso, alla frustrazione di questa povera donna. Non c'aveva una lira, doveva vivere nelle case famiglia, senza nome, senza lavoro, cioè povera stella. Era normale che fosse un po' sgradevole come persona, no? Nel momento in cui incontra questa persona che l'aiuta a riemergere, intanto nel frattempo i figli gli sono stati tolti, quindi comincia di nuovo l'ascesa di questa donna, e perlomeno in chiave psicologica lui gli scade il permesso di soggiorno e deve essere cacciato via. Porca miseria. Nel frattempo loro hanno fatto un figlio, un altro. E che cosa fa il governo inglese? Invece di aiutare una famiglia disagiata, gli toglie il bambino di nuovo per l'ennesima volta. Questa donna sprofonda in una depressione assoluta e assurda. È vero che Loach ti costringe in questo film a metterti dalla parte di Maggie, non so come si dica.
Sì, perché c'è sempre questa simpatia e questa vicinanza nei confronti delle persone più deboli.
Di empatia più che altro. Però io sono arrivata, non so se è stata un'impressione mia soggettiva o comune a tutti, che sia è colpa dello Stato, del governo e di tutto quanto. Però fia mia, stai senza una lira, t'hanno già levato due film, te metta a far terzo, ripiate quei due.
Sì, vabbè, però queste sono considerazioni a posteriori che non è difficile fare, che è difficile fare non essendo della mente, appunto, come hai detto tu, di una persona che non è caratterizzata da alti livelli di cultura e che vive nel sottoproletariato urbano. Ed è proprio questo il problema da cui nascono queste come posso definirle, distorsioni sociali, è proprio a volte la mancanza di cultura, l'ignoranza unita alla povertà.
E questo è un tema, proprio un leitmotiv, lo potremmo definire all'interno del...
Mi piace questo termine tedesco che ho utilizzato.
Del cinema di Loach. L'ignoranza è sempre una delle cause fondamentali del disagio.
E un'altra cosa che rientra nel suo cinema è questa attenzione alle piccole storie senza importanza, che è un cinema della gente comune che però si trova impegnata ad affrontare situazioni non comuni, proprio come capita nella vita. E questa attenzione alle piccole persone, a quelle che non fanno, no, che i cui nomi non sono, diciamo, non hanno vite straordinarie, che però ce le fa sentire più vicine a noi.
Giusto, l'abbiamo già detto, infatti è un film profondamente realistico. Chiuderei su questo film e l'ultime due parole, pensate a, insomma, quello che vi abbiamo descritto adesso su questo film. Spero che vi abbia incuriosito, spero che lo guardiate, perché è veramente un fantastico film. C'è la durezza del racconto contrapposta alla dolcezza del titolo. Lady Bird significa coccinella, ed è preso da una poesia popolare inglese, molto dolce anch'essa. Mi piacciono le cose ossimoriche, mi hanno sempre attratto molto, secondo me sono geniali. Ma andiamo avanti e continuiamo a parlare di Ken Loach e parliamo ora.
The Sweet 16 esce nel 2002 e il titolo, no, in italiano è 12 dolci 16 anni, un titolo largamente sarcastico perché nel film non ci sarà niente di dolce, soprattutto
anche qui,
a 16
quindi.
Anni siamo non lontano da Glasgow, nelle zone più depresse della Scozia, specialmente dopo il decennio neoliberista della Thatcher, e molto sinteticamente, perché non è l'intreccio che ci interessa, il personaggio principale Liam passa dal commercio delle sigarette allo spaccio dell'eroina perché si deve procurare la somma necessaria a trovare una casa confortevole per la madre tossicodipendente che uscirà dal carcere da lì a poche settimane, in coincidenza appunto con il suo 16° compleanno, che tutto è tranne che dolce. È un film realisticamente molto dettagliato ed esatto, e anche struggente, perché è quello di un problema che riguarda non solo la Glasgow della Thatcher, ma un problema europeo irrisolto. Poi non Glasgow della Thatcher, perché comunque siamo a Glasgow in epoca contemporanea, nel 2002, ecco. E che è quello dei giovani cosiddetti no future, ovvero i ragazzi senza speranze né via d'uscita, che non possono pensare di dire mi metto a fare questa cosa. Non c'è via d'uscita per loro, perché si trovano in una condizione in cui la mancanza di cultura, la possibilità gli chiude certe strade, la mancanza di un minimo di appoggio familiare gliene preoccupa le altre, la mancanza di soldi altre ancora.
Esatto, e questo secondo me è da tenere sott'occhio, questo film, guardarlo con attenzione, perché fra poco queste scene non solo già le vediamo, ma le vedremo ancora più diffuse con la riforma della scuola in Italia. Succederà.
Brava. E vorrei anche focalizzare l'attenzione sul fatto che una delle caratteristiche fondamentali di questo film, che ce lo rendono molto toccante, vicino a noi, è proprio l'utilizzo di autori non professionisti, che ci danno l'idea appunto di gente presa dalla strada, come nei vecchi film del neorealismo italiano, tranne un attore che però non è tra i protagonisti principali, perché è il boyfriend della madre, che non ha un rilievo particolare.
No, comunque... ed è uno stronzo, diciamolo.
Anche qui la retorica non c'è, c'è la commozione e c'è uno sguardo politico che il Loach questa volta non è mascherato da niente. Se in Petri potremmo avere dei dubbi, in Loach proprio lo sguardo politico è palese. Però non c'è un'appartenenza di partito, in lui c'è piuttosto la volontà di stare sempre vicino alle persone deboli e agli emarginati, agli ultimi. E il suo talento lo preserva anche dal determinismo meccanico e dalla volontà di impartire una lezione, no, sui disastri che la società provoca nelle vite degli umiliati e l'offesi, sì, alla Dostoevskij. Qui appunto, a ben guardare, c'è soltanto un'attenzione alle mancanze di strutture che determinano la solitudine di alcune persone e la loro deriva nella malavita. E sono personaggi che il bello di Loach è proprio rendere questi personaggi dotati di carne e di sangue, quindi non delle persone così lontane da noi, ma degli uomini, delle persone. Ci potremmo essere noi al posto loro se fossimo nati in quel contesto, e questo fa suscitare in noi un istinto di solidarietà. Sai che nell'edizione originale il film era
sottotitolato e
sì,
mantenuto in dialetto,
recitato in dialetto.
Sì, anche Un bacio appassionato, di cui parleremo dopo. Sì, me l'ha detto una mia amica inglese, mi ha detto: ma tu l'hai visto sottotitolato, vero? Perché parlano in dialetto, perché per far vedere, per far emergere questa parte dell'ignoranza, non conoscono l'inglese completamente.
Come Gomorra, no?
Parlano solo dialetto, invece da noi è stato tradotto e abbiamo perso, secondo me, questa parte molto importante. E un'ultima cosa su questo film, una nota nella descrizione della genesi, come nasce questo film nella mente di Loach e del suo sceneggiatore. Così è un racconto sull'adolescenza. L'adolescenza possiede una marcia in più, un'energia speciale, esilerante ed esplosiva. Coraggio e fragilità sono spesso due caratteristiche che facilmente si trovano l'una accanto all'altro. Volevamo cercare di catturare alcune di queste peculiarità della nostra storia. E prima della penultima pausa musicale di questa giornata, io vorrei aggiungere solamente una cosa. Qui si vede il bambino che soffre con una madre tossicodipendente, carcerata, abbandonato da solo a se stesso, senza un governo, senza parenti, senza nessuno, e lui rimane profondamente e fortemente legato. La madre uscirà di carcere e l'abbandonerà di nuovo, e la madre sarà l'unica persona che lui continuerà ad amare. Per favore, se non siete in grado di fare i genitori, non fatelo, perché creereste dei problemi gravissimi, come succede in questo film. Musica.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia.
E dopo di Andrea, Un bacio appassionato, ovvero A Found Kiss, un nome preso da un verso del poeta scozzese Robert Burns, che fu il primo che ebbe il coraggio di scrivere dei versi nella sua lingua, narrando le storie del popolo. Viene scomodato questo poeta scozzese per un film di integrazione razziale, un film contro l'intolleranza e le bugie del potere, un film quasi un Romeo e Giulietta multietnici. Un bacio appassionato ci parla sì di amore, ci parla di integrazione razziale contro qualsiasi tipo di pregiudizio o fondamentalismo, perché di fatto è un film che mette in rassegna non solo la religione islamica, che è più tradizionalmente fondamentalista, ma anche quella cattolica, che crea comunque dei limiti e crea dei problemi a questa coppia multietnica. Perché, spiega Loach, vi leggo, la forza di un profondo sentimento, quello di un ragazzo musulmano e di una giovane cattolica sullo sfondo della città industriale scozzese di Glasgow, molto lacerata nelle sue comunità più integraliste, inclusa quella cattolica, va contro qualsiasi pregiudizio, avvicina culture, annulla gli sradicamenti di chi cerca la propria identità nella differenza dell'incontro e smaschera ogni bugia nascosta, spesso anche per interessi economici, nel privato come nel pubblico. In questo senso, il pakistano Kasim e la determinata ma vulnerabile Rosin sono trasgressivi, rompono la tradizione come fecero Romeo e Giulietta, ma nel film la loro storia serve a un affresco sociale e la sceneggiatura di Paul Leverty affronta una ricerca di identità, la stessa che oggi, al di là di ogni classe o razza, tutti ci coinvolge e ci chiama in causa.
E io vorrei dare solamente una piccola forse chiave di lettura di questo film, che a me è stata fornita da Loach stesso. Non sono così brava da riuscire a trovare delle chiavi di lettura da sola, e è rappresentata sicuramente dal parroco, e quindi che rappresenta, quindi, fuori di metafora, l'istituzione religiosa. C'è una scena nel quale il parroco consiglia al maestro, cioè dà dei consigli al maestro su come prendere, come trattare il come si chiama?
Kasim.
Qui emerge tutto il dissenso di Loach. Perché? Perché la scuola è pubblica, la scuola è un diritto di tutti, la religione è una scelta.
Esatto.
Quindi il parroco non può permettersi di fare una cosa del genere. Lui deve salvaguardare, sì, come meglio può, i suoi fedeli, così, però non può entrare in una cosa che è di tutti, è un diritto di tutti, a prescindere da un credo diverso, da un non credo o da qualunque altro tipo di ispirazione religiosa che ci possa essere, di dogma che faccia parte di una persona. La scuola non va toccata dalla religione.
Per questo che penso che questo film in realtà è molto composito e analizza tutti gli aspetti che riguardano l'intolleranza religiosa e gli integralismi, perché non c'è solo l'integralismo islamico della famiglia, per cui tu devi essere sposato, lo decidiamo
ma
noi,
anche quello
tua
cattolico
moglie, ma quello cattolico che addirittura
molto più forte
vuole eliminare dall'insegnamento una insegnante di musica solo perché ha una relazione con un ragazzo che non è cattolico. Cioè la vita privata è la vita privata,
esatto.
È statale, lei è una bravissima insegnante e non si vede perché le due cose debbano essere l'una in opposizione all'altra. Quello che vorrei dire in conclusione è che il film è in realtà è un realistico melodramma d'amore, ma è anche un miscuglio etnico. E questo mi è arrivato fino a me, sicuramente è arrivato fino agli spettatori, e mi è piaciuto molto. E
soprattutto qui emerge sì una difficoltà degli immigrati in un nuovo paese, però sanno, secondo me qui è già uno stadio avanzato nell'immigrazione, cioè
sì,
già
sì.
All'integrazione.
Sì,
infatti
sì.
Loach, durante una conferenza stampa in Italia, mentre si sta ponendo un'intervista, si gira verso gli spettatori e dice: in Italia secondo voi sarebbe possibile una cosa del genere? Il pubblico in toto scoppia a ridere a questa domanda, fa: beh, in Italia già abbiamo il Papa, è già questo. E poi siamo a uno stadio molto primitivo, non può succedere questa cosa, ma perché siamo molto primitivi e noi l'integrazione siamo ancora all'accettazione dell'immigrato.
Sei
e questo fa accapponare la pelle.
Che questo è uno dei film più gentili e sicuramente il più romantico di Loach. Vero,
assolutamente.
Lo ritroviamo, c'è anche un'immagine di sesso, che Loach è sempre stato abbastanza attento,
mai.
Pudico, e qui addirittura si sbilancia in questo, ma soprattutto la sceneggiatura di Paul Leverty ci regala un film di grande onestà sociale soprattutto, e in una documentaristica ricostruzione dell'ambiente pakistano di Glasgow, cercando di far emergere le ragioni che portano alle azioni di ciascun personaggio.
Sì.
E da qui credo che dobbiamo chiudere, perché
esatto.
il tempo
stringe, e quindi
stringe.
Chiudiamo come la scorsa settimana con la nostra nuova rubrica intitolata I consigli di Elisa al cinema. Prego.
Allora, per la rubrica I consigli di Elisa, che farò finta di essere una rubrica molto seria, vi consiglio film che riguardano comunque l'impegno sociale, di cui non potevamo parlare. In realtà io avevo proposto a Michela di fare un cinema di impegno bis, perché abbiamo preso soltanto due esponenti, ma quanto è largo e quanto è profondo questo tema. Quindi qualche titolo che mi veniva in mente è quella: Ladri di biciclette di Desiree Zavattini, Riso amaro di De Santis, Una scomoda verità di Al Gore. E poi ritorniamo per Paolo Pasolini con Accattone, a Solanas, ad esempio La dignità degli ultimi. a Lars von Trier, Europa, a Ella Lamein, a Milk, ultimo capolavoro di Gus Van Sant, a un altro film di Loach importante sulla condizione degli immigrati nei sobborghi di Londra, che è In questo mondo libero, a film capolavori del passato come Roma città aperta di Rossellini e a film più recenti ma parallelamente importanti come Il portaborse di Lucchetti. E un'ultimissime due parole, perché voglio passare un'informazione che vedrete anche sul sito. C'è questa nuova questo nuovo progetto di Abicciac, che è un progetto del sito www.titolodicola.org per la promozione culturale delle libere forme artistiche e le espressive dei rigiovanimenti, che viene realizzato con il contributo del Comune di Perugia in forma giovani e politiche giovanili. La redazione titolodicola.org si propone di raccogliere tutti gli articoli, saggi, racconti brevi, i documentari, cortometraggi, e dando poi la possibilità agli autori di partecipare ad un concorso finale. E le opere presentate saranno disponibili sul sito per utenti e visitatori, quindi vi invito a cliccare www.titolodicora.org.
Sembrava che stava a leggere una cosa dei farmaci, perché è finito il tempo. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao
lavoratori.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.